Bentornati amici su Chi ve l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto. Io sono Marco e come al solito qui con me a condurre c'è il mio amico
Filippo.
E oggi siamo qui per parlarvi di Wes Anderson, simmetria e schiaffoni deformanti. Prima però di arrivare a queste cose, iniziamo come al solito con la notizia videoludica della settimana che ci offre Phil.
Se n'è andato, metti la canzoncina.
Chi?
Se n'è andato Jim Ryan, il CEO della Sony. Perché non riusciva a lavorare in Nord America dall'Europa o viceversa. Ha deciso di andarsene.
Il mio pronostico è che se n'è andato prima che la Sony cominci a passarsela brutta,
esatto,
per tutte le,
sì,
strategie andate male.
Ha abbandonato la nave, ha fatto come Schettino, diciamo, secondo noi. Diciamo che l'era Jim Ryan è stata l'era più penosa della storia della Sony. Lui ha iniziato a, diciamo, guidare la nave dal 2019, essere al timone, e dal 2019 Sony non ne ha azzeccata mezza. Quindi sì, sono contento che se sia andato, spero che venga sostituito da qualcuno decisamente più capace e soprattutto spero che chiunque arrivi dica essenzialmente: allora, tutto quello che abbiamo fatto finora fate l'opposto. Boh, penso che basterebbe davvero questo per far tornare Sony a essere un po' più decente. Quindi sì, poi finisce l'era di Jim Ryan, spero che con lui finisca anche questa era terribile di Sony. Ma mentre aspettiamo l'arrivo del nuovo CEO, io lo sto aspettando sotto casa, possiamo passare alla notizia videoludica della settimana.
Cinematografica.
Sì, cinematografica.
Ok. Beh sì, la notizia cinematografica di questa settimana è anche una notizia gioiosa per noi, come lo era quella videoludica, perché finalmente è finito lo sciopero degli sceneggiatori ed è finito con un lieto fine, perché sono riusciti a ottenere diverse cose. E adesso vi elenco cosa sono riusciti a ottenere nelle loro trattative con i produttori. Sono riusciti a ottenere un aumento delle paghe, innanzitutto, questa è la cosa più buona. Infatti hanno anche programmato praticamente i produttori un aumento delle spese, perché finalmente dovranno pagare decentemente i sceneggiatori.
Assurda sta cosa.
Già. Cioè, c'erano delle voci, non so se era verificata come cosa, però avevo sentito dire che era forse uno sceneggiatore di qualche serie Marvel che aveva preso una cosa tipo $80 per la sceneggiatura di un episodio, una cosa del genere. No, comunque siamo sull'ordine di un paio di centinaia di dollari, che neanche i film di serie B italiani ti pagano così poco.
Oh, guarda che $80 sono 400 goleador.
Va bene, però non puoi vivere di goleador.
Per ora.
Almeno non puoi vivere bene di goleador.
Ok, bravo, correggiti. Che tutto è possibile con le goleador.
Tra le altre cose quindi che sono riusciti a ottenere, grazie allo sciopero, una garanzia sul numero minimo di autori necessari per la scrittura dei programmi televisivi.
Ah, ok. Però, perché infatti io mi ricordo che uno dei motivi per cui era partito, mi ricordo, lo sciopero era per l'IA, l'utilizzo dell'IA.
Eh sì, praticamente questa cosa li mette al sicuro dall'IA, diciamo, perché comunque ci dovranno essere un minimo di sceneggiatori ingaggiati per i programmi televisivi, serie TV e film, e anche una durata minima del loro lavoro. In più, appunto, riguardante l'IA, come dicevi, praticamente ha ottenuto la VGA, la Writers Guild
Association.
Immagino che le IA non possano essere usate dalle case di produzione per creare o modificare sceneggiature, ma solo gli autori stessi, senza alcuna imposizione, possono decidere se usarli o no per il proprio lavoro. Cioè si possono usare, ma è a discrezione degli sceneggiatori, non dei produttori.
Però se un'IA diventa senziente?
A quel punto l'IA metterà sulla sua casa di produzione e farà come le pare. Però comunque, altra cosa è che hanno concesso comunque gli sceneggiatori di inserire le vecchie sceneggiature nei programmi di intelligenza artificiale per addestrarle. Quindi questo è bene o male quello che è riportato negli accordi, però rimane il fatto che lo sciopero degli attori è ancora in corso. Quindi adesso, diciamo, ad Hollywood si ricomincerà a scrivere sceneggiature, però ancora finché anche gli attori non otterranno quello che vogliono, non si ricomincerà a girare.
Nessuno le metterà in atto queste sceneggiature, perché non ci sono gli attori.
Eh già.
Soprattutto se dovessero cercare di fare una cosa simile, gli attori devono poter avere il completo dominio su i loro fake.
Vedremo che accordi raggiungeranno, ma mi immagino di sì. Cioè, ma sarebbe anche giusto, secondo me. Cioè, quella è la tua immagine. Magari è diverso il caso in cui decidono di creare un attore totalmente nuovo che non esiste con l'intelligenza artificiale.
Sarebbe bellissimo.
Quel caso, come puoi impedirglielo? Ma lo scopriremo. Magari metteranno anche un numero minimo di attori veri che devono essere nei film.
No, quello non c'è, quindi faranno i film dove i sceneggiatori sono strapagati e gli attori non esistono, quindi...
Beh, per ora non c'è, vedremo, raggiungeranno degli accordi anche lì, perché altrimenti non gireranno più film, quindi...
Esatto.
Però questo è tutto per la notizia cinematografica. Diciamo che almeno uno dei due scioperi si è concluso con un lieto fine, quindi aspettiamo anche l'evoluzione dell'altro sciopero. Ma mentre aspettiamo, andiamo verso il trailer della settimana. E il trailer che abbiamo selezionato per voi questa settimana è quello di Argyll, questo film che...
Sarà un film.
Che è diretto dallo stesso regista che è dietro alla saga Kingsman, cioè Matthew Vaughan. E in questo film, che ha un cast veramente d'eccezione, perché vediamo Sam Rockwell, Henry Cavill, Bryan Cranston, Dua Lipa, John Cena, vediamo raccontata una storia particolare, perché è molto meta, diciamo.
Molto metal.
Perché praticamente parlerà di questa scrittrice che si ritroverà in qualcosa di più grande di lei, perché ha scritto una spy story con un suo libro, che praticamente è molto simile a qualcosa che esiste davvero nel mondo di questo film, e quindi si ritroverà buttata in mezzo a questa spy story che coincide quasi in tutto a quella che ha scritto lei. Non so se l'ho spiegato bene o l'ho fatta troppo contorta.
Sì, sì, chissà se è mai successo davvero nella realtà una cosa del genere.
Beh, allora, sui Simpson è successo, sì, che Simpson. Homer aveva scritto una teoria complottista sul suo sito, tipo, e lo vengono a prendere perché era una teoria che in realtà era qualcosa che stava succedendo davvero, mentre Homer l'aveva scritta totalmente a caso.
Pensa se accadesse tipo davvero nella realtà, a uno di noi che tipo, scriviamo qualcosa per scherzare su internet, tipo uno shitpost incredibile, e ci viene tipo, ti veniamo rapiti dall'agenzia di intelligence italiana.
Beh, guarda, secondo me è successo nella storia almeno una volta.
Tipo, ma io stavo scherzando, era un meme.
Quindi diciamo è questo su cui si basa la storia. La storia ha i toni molto comici, come li aveva anche Kingsman. Non manca l'azione. Sembra carino, devo dire. Sembra carino. Non ai livelli di Kingsman, ma decisamente guardabile, ecco, almeno da questo trailer.
Sì, sì, sì. Tranne per i capelli di Henry Cavill, che sembra Paul di Tekken.
Sì, è vero. Decisamente Paul di Tekken.
No.
E questo film uscirà nei cinema, almeno quelli statunitensi, per quelli italiani non si sa, a febbraio 2024. È prodotto da Apple TV Plus, quindi poi possiamo aspettarci sicuramente un rilascio sulla loro piattaforma, quello sicuramente mondiale.
Yes!
È tutto anche per il trailer di oggi. Possiamo quindi passare alle solite rubriche, iniziando come al solito da quella di Phil,
ovvero quella del Mugio Scemi. Mugio Scemi, dove io chiedo a Marco quale categoria vuole affrontare tra 4, e a seconda della categoria gli verrà posta una domanda inerente a tale categoria. Musica, giochi, scienza o mitologia?
Oggi scelgo la scienza.
Oh, oggi la scienza, fresca fresca, rinnovata e rinomata.
Sì, forse è la prima volta che scelgo due volte di fila una cosa.
No. No, perché no? Ti sei centrato in passato diverse volte nel cercare di redimerti con la mitologia, riselezionandola di nuovo.
Non lo farò mai più, nel senso non la sceglierò proprio mai più.
Ma è mitologia bannata.
Puoi anche toglierla come categoria. No,
diventa il Mugio Scemi. Allora, per la domanda scientifica di oggi, è una domanda inerente alla biologia, al campo della biologia biologica, al campo in particolare dell'umano. che non è un campo, è una specie, siamo noi. Qual è l'osso più resistente del nostro corpo, del corpo umano che noi possediamo, che ci dà forza? Il cranio, il femore, il ginocchio oppure l'osso sacro?
Allora, mi verrebbe da dire l'osso sacro per una semplice questione di dimensioni. Più qualcosa è piccola, più è difficile romperla.
Ok.
Quindi provo con quello, nonostante comunque, bene, il femore quando si arriva a una certa età diventa fragile, ma per la parte precedente della nostra vita deve sorreggere il peso del nostro corpo per parecchio tempo, quindi anche quello è bello resistente, direi. Però sì, proprio per una questione fisica legata alle dimensioni, direi l'osso sacro.
Beh, quindi tu accendi la possibilità dell'osso sacro e ancora una volta ti gaslighti nel credere esattamente quello che avevi detto prima di giusto, cioè il femore. Il femore è l'osso più resistente del corpo umano, perché, come hai detto tu, a livello proprio strutturale deve essere resistente.
Cioè, per osso sacro io ho inteso il coccige.
Sì, il coccige, vabbè, okay. Vai. È comunque il femore per un discorso di, io credo, di densità. Nel senso,
densità, sì, ok, è un osso bello pieno, ecco.
Sì, il femore è molto thick, diciamo, anche perché è uno di quegli ossi che appunto non deve prevedere neanche in minima parte movimenti o comunque giunture o cose del genere, che comunque proprio è dritto, è un pezzo dritto di puro di ossa.
Diciamo non fa parte di articolazioni, ecco, intendi.
Esatto, in nessun modo. E essenzialmente sì, cioè il motivo principale, come hai detto tu, è che ci deve tenere in piedi, è strutturalmente resistente e nonostante sia, come hai detto tu, bello lungo.
Appunto, io ho pensato che comunque se si riceve una botta lateralmente, diciamo, cioè è comunque fragile rispetto a qualcosa di più piccolino che non si può spezzare lungo la sua lunghezza, capito? Però
sì,
va
sì.
Bene.
E invece no, invece il femore credo che sia uno di quelle ossa che potrebbero tranquillamente bucartene una parte e il resto dell'osso non crollerebbe su se stesso.
Non proverò.
Esatto, non proveremo. Anzi, se non ricordo male, addirittura mi sembra di rimembrare che durante la prima guerra mondiale era stato inventato proprio quell'aggeggio medico prostetico che ti stira la gamba, perché una delle minacce più grandi per la salute di un uomo che veniva ferito in guerra era appunto che gli venisse danneggiato il femore, non perché se ti si rompe il femore ti fa male, cioè, ma perché il femore era talmente tanto resistente che c'era più il rischio che si spezzasse e fratturasse e praticamente implodesse, perché i muscoli che lo circondano lo tirano talmente tanto che praticamente dopo ti implodeva una coscia. L'osso del femore ti lacerava tutta la coscia essenzialmente, che implodeva su se stesso. E quindi era stata inventata questa roba prostetica che allungava la gamba, cioè mettevi la gamba dentro e te la teneva dritta, ti stirava i muscoli. Quindi sì, un plauso al femore che è durissimo, a quanto pare. Io ero convintissimo che fosse il cranio il nostro osso più resistente, invece no. Femore vince, quindi inseriamo un giungla sconfitta qui. Ma una vittoria tutto sommato globale per la incredibile struttura e evoluzione dell'umano.
Sì, vinciamo come...
come organismo.
Come specie, ecco.
Esatto. Tralasciando i femori, abbiamo altro di cui parlare, credo.
Sì, abbiamo da parlare di musica, perché appunto è arrivato il momento del consiglio musicale. Oh, e visto che è uscita l'espansione di Cyberpunk, il primo DLC, fatto bene di Cyberpunk, voglio parlarvi oggi di un artista che secondo me proprio ha fatto del Cyberpunk uno stile di vita, cioè Grimes, ex di Elon Musk, che appunto secondo me ha fatto del Cyberpunk uno stile di vita perché fa un genere musicale che è molto Cyberpunk e in più era compagna di un capo di una mega corporazione. Se non è Cyberpunk questo, io non so cosa possa essere Cyberpunk.
Le torte.
Beh, torte Cyberpunk.
Torte laser.
Ne parleremo dopo l'episodio, vedremo. Andremo a cercare qualche torta Cyberpunk da mangiare.
Torte laser buonissime.
Però L'album che voglio consigliarvi di Grimes è Visions, il primo album sotto un'etichetta discografica di Grimes, che è stato fatto nel 2012, che è un album di genere synth pop, art e dream pop. Cioè è un pop molto elettronico con tanti sintetizzatori, con le sonorità molto etere, le voci molto trascinate, e effettivamente ha le sonorità, non in tutti i pezzi, ma in alcuni pezzi ha delle sonorità che possono ricordare quelle cyberpunk, e poi è qualcosa che nel passare degli anni ha sviluppato sempre di più Grimes, fino ad arrivare tipo all'ultimo singolo che è uscito, che può stare tranquillamente in qualsiasi opera cyberpunk, e se non erro in realtà ha anche partecipato alla colonna sonora del gioco, quindi
effettivamente qualcosa mi ricordo.
Sì, dovrebbe aver partecipato alla colonna sonora del gioco, quindi se vi mettete a giocare il nuovo DLC di Cyberpunk è sicuramente un ottimo ascolto da fare lateralmente al gioco, diciamo, oppure vi accontentate delle sue musiche che sono già nel gioco. Quindi il consiglio musicale di oggi è Visions di Grimes.
Grimes.
Ebbene, bene, è giunto il momento dell'ultima rubrica di ogni episodio, ovvero la rubrica delle recensioni. E quest'oggi di cosa ci devi parlare, Phil?
Io incredibilmente vi devo parlare di qualcosa oggi, che è un evento di per sé per il podcast, ma quello di cui vi devo parlare non è un videogioco, bensì Baki Hanma. Baki Hanma, cos'è Baki Hanma? Baki Hanma è, in realtà io continuo a essere abbastanza convinto che Marco vi abbia già parlato della prima stagione tempo fa, ma
sicuramente non della seconda, quindi puoi parlare in generale della serie, dai, ci sta.
Baki Hanma è essenzialmente la storia di questo ragazzo chiamato appunto Baki, che punta a diventare l'uomo più forte del mondo. Questo perché suo padre è l'uomo più forte del mondo e essenzialmente ha in corso una sorta di rivalità con questo padre, perché il padre gli ha praticamente non rovinato la vita, però diciamo che fa di tutto per rendergli il più difficile possibile, ovviamente perché il padre a sua volta vuole che lui diventi il più forte del mondo. Hanno un po' un rapporto molto distorto del rapporto
molto malato,
esatto,
direi.
Rapporto padre figlio tra loro. Però praticamente tutte le vicende dell'anime, tutte le vicende della storia ruotano attorno a questo, alla crescita di Baki come guerriero e anche come persona, anche se ha una personalità molto più benevola del padre. Cioè lui è comunque un ragazzo tutto sommato buono, un bravo ragazzo che vuole fare la cosa giusta, eccetera eccetera,
e vuole picchiare gente,
però picchia solo quelli che cercano di picchiare lui, mettiamolo in questo modo.
In realtà vuole picchiare gente per capire fino a dove può arrivare, se trova qualcuno di più forte di lui.
Esatto. Ovviamente va di per sé che durante la serie lui diventa più forte, perché altrimenti finirebbe tutta al terzo episodio, dove perde e lo ammazzano. Però qual è l'assurdità, cosa che lo contraddistingue questo Baki Hanma? Il fatto che si ponga in una maniera pseudoscientifica, cioè non pseudoscientifica, però pseudo razionale, anche se non ha assolutamente senso tutto quello che propone. Cioè loro cerca di porsi in un modo tale che sembri quasi che potrebbe avere senso, ma ad un livello estremamente superficiale, e che alla minima analisi un po' più approfondita lascia immediatamente traspirare quanto sia stupido tutto quello che propone la serie. Vi parlo ovviamente di cose come, ad esempio, non lo so, se mi spezzo la caviglia posso utilizzare il mio piede, che adesso è diventato un pezzo di carne scollegato dal resto del mio corpo, come frusta, capito? Tecnicamente
fattibile,
esatto, tecnicamente ha un senso, ci sono diversi motivi per cui non dovresti farlo, per cui non funzionerebbe. Questo è tutto lo stile di Baki Hanma. E ovviamente Marco ha visto la prima stagione, io posso confermare con piena sicurezza, con piena gioia, che questo pattern di scemenza perduri anche per l'interezza della seconda stagione, anzi diventi ancora più assurdo. Marco credo che abbia già visto i primi episodi della seconda, quindi sa benissimo di cosa parlo.
Beh, la seconda è scollegata dalla prima, perché sì, inizia una nuova storia che praticamente parla di tutti i protagonisti praticamente di Baki che vogliono cimentarsi, confrontarsi in scontri contro questo uomo preistorico che è stato
rinvenuto,
resuscitato da degli scienziati ed è fortissimo.
Sì, tra l'altro l'hanno chiamato tipo cetriolo, mi pare.
Sì, si chiama Pickle.
È l'amico di Biscotto Oliva. inizio a credere che l'autore abbia semplicemente fame quando scrive, Baki.
E prende i nomi di cibi a caso.
Perché c'ha fame e ci pensa. Però, gli scrive. Però sì, praticamente la seconda stagione inizia con questo pretesto. Poi ovviamente si evolverà per andare ad affrontare altri Big Bad. Però il movente iniziale principale è proprio questo cetriolo, questo Pickle, che è un uomo preistorico che sembra non avere paura di niente, d'essere fortissimo, cioè proprio lui ha ammassato la potenza di miliardi di uomini nel tempo. Io non so fino a che punto è arrivato Marco, quindi non mi voglio neanche spingere troppo oltre con gli spoiler o con addentrarmi in modo specifico nelle assurdità.
Sono ancora all'inizio.
Però per affrontare l'uomo preistorico, Baki farà utilizzo di pose e tecniche di combattimento che fanno riferimento ad animali preistorici.
Ok. Posso già immaginare.
Già questo mi fa capire come potrebbe approcciare la situazione. La seconda stagione è bella. Bella esattamente come la prima.
Sì, cioè, allora, è una serie bella perché è assurda.
Sì.
Non va assolutamente presa sul serio.
No.
Si guarda per vedere fino a dove si spingeranno.
Certo. È il one up perenne che ti tiene agganciato, cioè ti fa proprio che ti chiedi: hanno detto questa cosa che non ha assolutamente senso, voglio vedere qual è la prossima cagata che tirano fuori, che assurda che tirano fuori, e non delude. Sì, mai, non delude
anche
assolutamente,
perché non sono i one up alla Dragon Ball,
no.
Sono tutti uguali, no, qui cambiano, sono sempre più strambi.
Sì, sono sempre strambi, assolutamente scollegati tra loro, ancora meglio. E quindi sì, suggerisco a pieni voti, posso dire di consigliare Baki a pieni voti. Gli do a questa seconda stagione un 8 cetrioli su 10 biscotti olive.
Ci sta, è un voto comprensibile a tutti, immagino.
Ovviamente, sì, ma come dovrebbe essere. Credo che sia reperibile su Netflix e basta attualmente.
Sì, è su Netflix.
Non mi sembra ci siano altre piattaforme.
E oltre a Baki Hanma c'è anche Baki senza Hanma, che è un'altra serie sempre tratta dallo stesso manga. E siamo comunque a livelli altissimi anche con quella. Sono entrambi belle, anche perché penso siano fatte dagli stessi autori, in realtà.
Questo non ne ho assolutamente idea. Assolutamente
non è verificata questa cosa, quindi prendetela con le pinze.
Però vabbè, tenete da conto che l'assurdità di per sé dell'opera deriva proprio da... Cioè, è proprio anche il manga è così, quindi non è che posso inventarsi. Non è che posso renderlo più serio, cioè nel senso.
E va bene. Quindi è il mio turno per le recensioni di oggi. E come abbiamo detto all'inizio, oggi si parla di Wes Anderson, perché ho visto sia Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson, che ormai il nuovo è solo per l'Italia, perché
sì,
è uscito tipo due o tre mesi fa nel resto del mondo, da noi è arrivato adesso al cinema. E in più è uscito anche il corto La meravigliosa storia di Henry Sugar su Netflix, che farà parte di una serie di corti che Wes Anderson girerà per Netflix, tutti basati su storie di Roald Dahl. E questo è il primo di questa serie. Parlo prima del corto, che vede come protagonista Benedict Cumberbatch insieme a Ralph Fiennes e Dev Patel, Ben Kingsley. Insomma, un bel cast per essere un corto, che parla della storia di questo ricco giocatore d'azzardo che è diventato ricco perché ha appreso da un uomo indiano una tecnica per riuscire a vedere senza usare gli occhi, cioè riuscire a vedere con la mente, visualizzare le cose, e lui l'ha sfruttata per il gioco d'azzardo. Questo è proprio l'incipit. Il corto dura 37 minuti e praticamente è una favola narrata dai vari protagonisti della storia, però è molto statico. Ci sono effettivamente a schermo i protagonisti che ci raccontano queste cose e la scenografia cambia come se fosse un set teatrale, diciamo, cambiano come se fosse uno slideshow.
È uno spettacolino, insomma.
Sì, è uno spettacolino. sinceramente questa cosa non è che me l'abbia fatto apprezzare particolarmente, perché dà poco senso al fatto che ci abbia fatto un corto, no? Forse poteva essere un audiolibro più che un corto. Onestamente,
un corto libro.
La scenografia chiaramente rispetta i canoni che sono di Wes Anderson, quindi simmetria, i colori, anzi colori qui forse un po' meno pastellati rispetto ad altre cose di Wes Anderson, però i canoni estetici quelli sono. È ben recitato, perché è ben recitato, però onestamente finita la storia ti lascia un po' a bocca asciutta, dici ok, storia carina, forse potevo, almeno questo è quello che ho pensato io, è molto personale come cosa, forse potevo
farmi una carbonara,
conoscere questa storia con altri mezzi, non questo corto, ecco, e forse l'avrei apprezzata di più. Onestamente un corto
molto stagno,
sì, che non mi ha lasciato molto, ecco, e a cui do una sufficienza, non posso dargli più della sufficienza per il mio gusto, ed è un peccato, è un peccato, perché purtroppo anche Asteroid City mi ha lasciato un po' a bocca asciutta. Asteroid City, ne abbiamo parlato nel trailer, l'ultimo film di Wes Anderson, che ha un cast assurdo: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrian Brody, Maya Hawke, Steve Carell, insomma un cast incredibile, e che parla della storia di queste persone, diciamo, non voglio spoilerare, perché la storia comunque...
Vabbè, trama, sì, non...
Sì, cioè il film, vi dirò su cosa si basa principalmente, secondo me, però comunque la storia non è da spoilerare. Diciamo, ci sono delle persone che rimangono bloccate in questa Asteroid City, che si erano recate lì per un concorso per giovani talenti, dei piccoli geni, diciamo, che premiava la migliore invenzione di questi giovani ragazzi, ecco. Rimangono bloccati lì, messi in quarantena, non vi dico il motivo. L'ambientazione del film, l'anno in cui è ambientato il film, è il 1955, e diciamo che ogni protagonista poi avrà la sua storia personale. Ad esempio c'è il protagonista assoluto che è rimasto vedovo da poco, è lì con i suoi figli, e quindi ha questo dramma familiare che si porta appresso in questa Asteroid City. E c'è un'attrice, quella interpretata da Scarlett Johansson, che invece ha un'esistenza tormentata, è depressa, diciamo va avanti nella sua vita per inerzia. Quindi ognuno poi ha la sua storia personale. Però tutto quello che vediamo ad Asteroid City in realtà è una piece teatrale. Ci viene detto subito a inizio film, e viene fatta distinzione di cosa sta avvenendo sulla scena e cosa è fuori dalla scena con il bianco e nero. Quando stiamo vedendo lo spettacolo teatrale di Asteroid City è tutto a colori, quando invece siamo fuori è in bianco e nero. Quindi c'è molto questa componente metacinematografica del fatto che appunto quello che stiamo vedendo è uno spettacolo all'interno del film, che però si mimetizza molto bene all'interno del film. Cioè ti puoi anche dimenticare che sia uno spettacolo teatrale. Le cose che te lo fanno ricordare sono le scene appunto di intermezzo, di quando escono, di quando ci viene mostrato il dietro le quinte, diciamo, di questo spettacolo. E effettivamente la scenografia, perché la scenografia è molto spoglia, perché appunto è quella di uno spettacolo teatrale a tutti gli effetti, certo. Quindi c'è poca roba. E effettivamente però la bellezza del film per me si è limitata alla scenografia, l'estetica, quindi anche la fotografia, perché la fotografia e l'estetica sono quelle di Wes Anderson solite, cioè un set molto colorato, inquadrature molto simmetriche, quasi proprio a livello maniacale si cerca la simmetria. E oltre a questo ho apprezzato anche appunto questa scelta di fare qualcosa di metacinematografico, perché appunto essendo ben integrata questa cosa l'ho apprezzata. Però purtroppo la storia mi ha lasciato veramente poco. È una storia che addirittura a me ha annoiato, che chiaramente è qualcosa di soggettivo, però a me ha annoiato, perché effettivamente i personaggi secondo me sono un po' troppo basati su cliché.
Macchiette.
Sì, sono un po' delle macchiette, e comunque sono degli archetipi, personaggi che sono molto presi anche dai film precedenti di Wes Anderson. Il problema è proprio questo, che la storia sa troppo di cosa già in qualche modo vista negli altri film di Wes Anderson, soprattutto nella scrittura dei personaggi. e quindi mi ha lasciato un po' deluso, perché avrei preferito comunque una storia un po' più fresca, ecco. Wes Anderson mi sembra che ormai faccia i film alla Wes Anderson, si sia un po', diciamo, adagiato sugli allori del fare i film alla Wes Anderson, che comunque sono, non sono brutti, però ormai è nella sua comfort zone e non mi sembra che in alcun modo si sposti da quella, e chiaramente per alcuni può andare benissimo così, eh? A me è un po' venuto a noia.
Non sta cercando di evolversi?
No.
Vabbè, sì, chiaramente, cioè, se è una situazione dove se ti piacciono i film di Wes Anderson te ne importa relativamente, perché vabbè, tanto ormai...
No, a me piacciono, io lo apprezzo molto, però ecco, anche a livello di storia, ha scritto storie decisamente più belle, più affascinanti. Prendiamo, che ne so, le avventure acquatiche di Steve Zissou, la storia che è mille volte più bella e più affascinante di quella di questo film.
Allora non si sta adagiando sugli allori, si sta devolvendo, sta mangiando gli allori, non si sta...
Il problema è che non bastano l'estetica alla Wes Anderson e il discorso meta cinematografico per rendere il film bello. Però sono quelli i punti forti del film, e la storia viene, secondo me, un po' meno. Io alla fine il film non posso dire che sia un film brutto, però anche a questo film posso dare un 6 e non di più, per il mio gusto. Non mi esprimo sulla recitazione, perché purtroppo l'ho visto doppiato, il doppiaggio è di livello, mi sarebbe piaciuto vederlo in lingua, magari vedendolo in lingua, non lo so, magari i dialoghi mi avrebbero preso di più se l'avessi visto in lingua, quindi forse il mio parere potrebbe cambiare rivedendolo in lingua. Per ora il mio parere è questo, è un 6.
Ci sta, quindi tutto sommato un Wes Anderson sufficiente, ma nulla di più.
Sì. Purtroppo, secondo me, può fare di meglio, deve fare di meglio nei prossimi film. È comunque uno dei registi più riconoscibili, con più stile in circolazione, con uno stile originale, ha il suo stile, è un marchio di fabbrica ormai, però non basta, lo stile non basta, quello ti copre, non lo so, ti affascina durante il primo quarto d'ora, 20 minuti di visione, e poi dopo... Vuoi anche la storia, no? Vuoi altro?
Eh certo.
Ebbene, direi che se non hai altro da aggiungere...
Io ho solamente da dire che Wes Anderson fa dei bei pupazzi.
Sì, è vero. I film stop motion di Wes Anderson sono veramente molto bellini. Però, quindi, detto questo, è il momento di ricordare le solite cose.
Yes!
Ovvero... che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo, che è che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi. Se ce lo chiederete, noi vi accontenteremo, e questo ci permetterà di rispondere anche alla domanda nel titolo del podcast, ovvero chi ve l'ha chiesto, perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare. Per farlo potete contattarci su tutti i nostri social, di cui troverete i link in descrizione, che sono il nostro profilo Instagram Chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato, il nostro server Discord dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi, giocare con noi qualcosa e così via, il nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che uscirà un nuovo episodio o ogni volta che avremo una notizia importante da comunicarvi. Infine troverete in descrizione dell'episodio anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali, dove ci sono raccolti tutti i consigli presenti, passati e futuri della rubrica, e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana d'anticipo rispetto alla loro uscita. Quindi salvatela sul vostro Spotify e consigliate il nostro podcast a Wes Anderson
e Wes Andersonini, che sono i fan.
Sì, e anche ai non Wes Anderson.
Esatto.
Ma anche a chi si mena di brutto e a chi non si mena di brutto.
Esatto. Che ne vale la pena.
Sì, magari consigliatelo in una maniera che non vi fa prendere le botte da loro.
Sì, o in generale da nessuno.
Sì, meglio evitare le botte in generale.
Fanno male, sì, e poi si spezza il femore. Detto ciò, l'episodio giunge a conclusione, ma non giunge a conclusione il podcast, perché ci potrete continuare a seguire anche il prossimo. Ma prima di farlo, vi porgiamo i nostri saluti. Ciao!
Ciao!